Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Mercoledì abbiamo l'appuntamento con la rassegna stampa assieme a Tatiana Santi, che saluto subito.
Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti.
Rassegna stampa russa, specifichiamolo bene, con una novità che avevamo già anticipato la scorsa settimana. Sarà una rassegna un po' più breve, ma sarà interattiva, diciamo, con i nostri ascoltatori, perché ci sono arrivate parecchie domande da parte loro sulla vita in Russia, vogliono conoscere meglio il mondo russo, come si vive in Russia, notizie, anche informazioni di tipo pratico. E quindi io direi, Tatiana, che partiamo subito. Allora facciamo la rassegna prima e poi rispondiamo ai nostri ascoltatori e già li invitiamo ovviamente a inviare le domande anche per le prossime puntate. Allora, io vedo qui, iniziamo subito con il caso dell'ambasciatore russo che è stato convocato alla Farnesina per la questione Ariston, no? Prego.
Sì, innanzitutto volevo ringraziare gli ascoltatori, sono tante veramente le domande, ne abbiamo selezionate alcune, ma risponderemo a tutto, quindi dateci tempo e continuate a scrivere così. La rassegna stampa non potevo non aprirla con questa notizia, con il caso dell'ambasciatore russo Alexei Paramonov, ambasciatore russo in Italia, convocato dalla Farnesina su richiesta di Tajani. Vediamo quindi l'immagine numero uno tratta da Izvestia. Che cosa è successo? Da quale pulpito arriva tutta questa, come dire, questa voglia di convocare l'ambasciatore russo immediatamente? Mosca ha deciso di passare il 100% delle azioni di una filiale, quindi dell'Ariston, di Ariston, alla Gazprom, quindi in altre parole di nazionalizzare quindi questo tipo di azienda, le sue azioni. L'ambasciatore, convocato alla Farnesina, ha spiegato i motivi, ha detto che si tratta di un'azione totalmente legittima ed è dovuta anche ad una retorica sempre più aggressiva da parte dei paesi occidentali, compresa l'Italia, nei confronti della Russia. Qui è inutile ricordare ai nostri ascoltatori cosa fanno i paesi occidentali, compresa l'Italia. Quindi sanzioni antirusse su sanzioni, sappiamo benissimo, attivi russi congelati. Quindi ecco, alla prima decisione che è arrivata da Putin in persona, tra l'altro, di fare questo passaggio delle azioni, Tajani si è subito alterato, quindi ha dovuto convocare l'ambasciatore per chiarire, per dei chiarimenti, com'è possibile questo gesto, dico io, ma dopo tutte le sanzioni subite dalla Russia. Addirittura alcuni giornali italiani hanno titolato dicendo la Russia fa la guerra all'Italia economica, cioè ci rendiamo conto di questi titoli, no? Anzi, i nostri ascoltatori spesso tra le domande c'era proprio questo tema: come mai la Russia non reagisce mai? Come mai la Russia non crea problemi a quei paesi che appunto sanzionano o che favoriscono in
La
qualche
domanda è come mai la Russia ha aspettato così tanto, tutto
modo?
sommato, no? Ecco, cioè, va bene,
Eh sì, infatti è molto strana
siamo
questa.
proprio nella distopia e dissonanza cognitiva
Sì,
proprio.
che poi c'è comunque una cosa da sottolineare importante che negli articoli italiani non ovunque, non ho trovato sempre questa precisazione, ovvero che questa azienda De Jure appartiene ai Paesi Bassi, nemmeno all'Italia. Quindi
Sì.
ecco, Tajani si è un attimino preoccupato per un'azienda che però De Jure appartiene ai Paesi Bassi. Quindi un'importante dichiarazione di Paramonov ha detto che la Russia prima dava un enorme peso alle relazioni commerciali con l'Italia. Ed è colpa solamente del governo italiano del deterioramento e peggioramento di questi rapporti commerciali. E qui cito: l'Italia, il governo italiano intende Paramonov, ha sacrificato i propri interessi reali nazionali per partecipare a delle avventure antirusse pericolose seguendo i propri alleati occidentali. Quindi ecco, in una frase ha riassunto un attimino questa posizione russa nei confronti del governo italiano e di queste relazioni commerciali che io ho sempre sottolineato, sono sempre state fondamentali, importantissime per entrambe le parti, per l'Italia e per la Russia. Quindi
Sì, tra l'altro ricordiamo Tatiana, ovviamente non riportato dai media mainstream nazionali, che sia Putin che Lavrov si sono detti in più di un'occasione anche delusi, no, dall'atteggiamento in questi anni dimostrato dal governo fondamentalmente, perché Putin stesso dice che non abbiamo, dice, nemici a livello di popoli, no? I nostri nemici sono le élite. L'elite occidentale, dice governi nemici, non popoli, no? Nemici.
Sì, e secondo me l'Italia è fra quei governi che ha deluso di più la Russia, però questo è un mio parere personale, proprio, però potrò sbagliare. Ma se andiamo avanti, c'è un'altra notizia molto simbolica, secondo me, l'immagine numero 2 tratta dalla TASS. Gli Stati Uniti hanno sabotato la partecipazione del rappresentante della delegazione russa, dove questo? Ad un'importante sessione del Comitato sull'informazione dell'Assemblea Generale ONU. Quindi cosa è successo? In poche parole, non hanno rilasciato il visto a questo rappresentante russo, anche se tutti i documenti erano stati forniti per tempo. Quindi ecco, la parte russa si è lamentata dicendo, ecco, questa la dice lunga sul pluralismo e l'accesso anche ai media, perché la sessione era dedicata proprio al tema dell'informazione e guarda caso il rappresentante russo non è presente perché non gli è stato rilasciato il visto. Quindi secondo me questa è proprio come notizia molto emblematica. Parliamo un po' dell'informazione, per esempio, non invitando e ostacolando la partecipazione della parte russa, anche qui, no? La dice lunga, secondo me, anche sul mondo dell'informazione che viviamo oggi. Quindi sì, siamo molto liberi, siamo aperti a tutti i punti di vista, però, come sappiamo, c'è una serie di fonti e di media che sono censurati, no? Tutt'oggi in Italia e in Europa. Ecco, è bene ricordarlo sempre, questa strana, come dire, situazione. Quindi a parole l'essere molto democratici, poi nei fatti però accadono cose un po' strane, ecco, un po' strane. Poi c'è una notizia che mi ha toccato particolarmente perché mi sono sentita un po' coinvolta, ed è la numero 3, tratta da Ria Novosti. È stato purtroppo stoppato questo importantissimo progetto che era stato come dire, portato avanti dalla Camera di Commercio Italo-Russa. Io avevo anche in precedenza, nei mesi scorsi, intervistato il presidente di questa importante Camera di Commercio, che è basata a Mosca. Il presidente è Ferdinando Pelazzo, ma aveva spiegato gli obiettivi di questo progetto, se non so se vi ricordate, ma l'obiettivo era rendere possibile l'acquisto di prodotti italiani pagando in rubli, quindi da parte russa, grazie a una banca che si trova in un terzo paese, in Armenia in questo caso particolare. I soldi sarebbero arrivati alla parte italiana ovviamente in euro, però la Russia avrebbe potuto pagare tutto quanto in rubli. Insomma, è stato stoppato tutto quanto sul nascere, anche se sono già stati fatti dei test, delle prove di questo progetto. Io ero presente anche alla presentazione di questo progetto a febbraio a Mosca, di persona, dove erano partiti questi primi test con tanto entusiasmo, devo sottolineare, di questo bel progetto che poi aveva l'obiettivo di supportare e favorire il lavoro delle aziende e delle imprese, come dice sempre il presidente Pelazzo. Insomma, da dove arriva questo stop? Il Comitato di Sicurezza Finanziaria italiano ha comunicato quindi alla Camera di Commercio che sconsiglia altamente l'utilizzo di questo sistema, di questo schema. La Camera di Commercio si è detta veramente stupita perché non condivide questa scelta, queste paure, e ricorda che tutti i prodotti di cui si stava parlando, si tratta di prodotti non sanzionati, che la Camera di Commercio ovviamente è sotto il controllo sia del governo italiano che del governo russo, e non ha mai inteso fare alcun tipo di triangolazione, perché sembrerebbe che la paura da parte dell'Italia, di diversi ministeri italiani, è quella di triangolazioni e possibili elusioni delle sanzioni. Quindi insomma hanno stoppato sul nascere un bellissimo progetto che era totalmente legale a favore, ripeto, delle aziende, imprese russe ed italiane. Ecco, quindi anche questa la dice lunga. Dov'è la volontà di andare avanti? Dalla parte russa o dalla parte italiana? Dove sta la volontà di rovinare e ostacolare ogni tipo di progetto positivo per le aziende, le persone, le famiglie? Io non aggiungo altro, è tutto chiaro così.
Sì, io invece ribadisco il concetto che qui ci si stupisce, ma ci si stupisce a contratto, mi sembra, no? Perché la Russia dà in gestione alla Gazprom le aziende che hanno sedi, diciamo, in Russia, tipo la Ariston, no? Ecco, ci si stupisce di questo, meglio ribadirlo il concetto. E al punto successivo, allora c'è l'anticipo, Tatiana, se permetti, il giornalista indipendente americano Tucker Carlson ha fatto dopo quelle a Putin dei mesi scorsi e al fondatore di Telegram, ha intervistato un'altra figura eminente, in questo caso parliamo del filosofo Alexander Dugin. Prego.
Sì, l'immagine numero 4 che vedete mandata dalla regia, vediamo questa intervista a Dugin. Insomma, io non so quale sia bene il progetto di Tucker Carlson, mi sembra che piano piano voglia dare questi spezzoni, questi tagli sulla vita russa, sull'economia, sulla società, sull'informazione, quindi ha un progetto chissà dietro quanto grande, però ecco, questa è l'ennesima intervista, sempre importante, che fa questo giornalista che effettivamente mi ha parecchio sorpreso, Carlson. E qui di cosa si è parlato principalmente? Dugin, il professore di filosofia, molto famoso anche in Italia, ha parlato della figura di Putin e del perché sia così odiata in Occidente da tutti i paesi occidentali, insomma, perché sia così temuta. E Dugin lo spiega proprio perché Putin fin dall'inizio, dai primi anni del suo governo, si è presentato come quella persona che avrebbe poi difeso tutti i valori tradizionali, quindi della famiglia, e quindi questo andava totalmente contro la narrazione, gli scopi, i programmi che invece seguono i paesi occidentali, quindi sono ben distanti dal concetto di difesa dei valori tradizionali. Ecco perché si spiega anche questa grande russofobia e in particolare Putin fobia, ecco, da parte della maggior parte dei governi occidentali. Insomma, chissà chi sarà il prossimo personaggio ad essere intervistato da...
A questo punto sì, sarà molto interessante saperlo.
Sì, io sono molto curiosa, ecco, come ci stupirà.
Hai un'idea, Tatiana, di chi potrebbe essere? Beh, una domanda un po' sì...
Ma non saprei, secondo me manca forse, non so, qualche rappresentante del mondo dell'arte anche, perché abbiamo avuto appunto uno che si occupa di informazione libera, Telegram, Putin ovviamente come presidente, Dugin, filosofo, secondo me se manca rappresentanti appunto della cultura, che anche questo è una sfera molto, molto sviluppata e importante per i russi.
Noi siamo ancora in attesa di qualche parlamentare, invece, no, dell'arco costituzionale italiano, che si renda disponibile un rappresentante dei vari partiti, appunto, che sono presenti in Parlamento, che sia disponibile a un'intervista, a un confronto con la parlamentare russa Natalia Nikanorova, che si è detta disponibile. Appunto, l'abbiamo intervistata circa un mese fa. Abbiamo interpellato alcuni esponenti politici, ma non ci hanno dato risposta e quindi siamo in attesa. Figure anche abbiamo interpellato estremamente presenti nei social, parlo di parlamentari, che postano nei social tante volte al giorno, ma lanciato questa proposta e non hanno dato risposta. Vediamo cosa succede. Probabilmente sono sotto campagna elettorale qui per le europee, quindi non vogliono esporsi su questo.
Sì, però effettivamente un dibattito sano, come dico io, manca tantissimo. Sì, noi siamo spettatori giornalmente di attacchi contro diversi paesi, solitamente appunto come la Russia, come la Cina, soprattutto in questi mesi, in queste settimane ormai che precedono le elezioni, però manca questo confronto, non esiste un vero e proprio confronto basato su argomenti, no? Argomentazioni, quindi sarebbe bello, chissà, magari qualcuno accetterà il vostro invito, secondo me potrebbe anche giocare a favore di questa persona. Secondo me chi si mette in gioco, in discussione, vuol dire che ha degli argomenti, ha delle posizioni che può sostenere. Vedremo, invece di solito appunto...
Si mette in gioco, ma secondo me c'è il rischio che faccia il kamikaze con il suo partito, perché credo che non verrebbe accettato dal proprio partito. Vediamo cosa succede. Tatiana,
Vediamo.
Vediamo all'ultima notizia e poi rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori.
Finalmente, esatto. Quindi diamo l'ultima notizia numero 5 a proposito di libertà di espressione, a proposito di social che tu citavi prima. Dopo gli Stati Uniti, in seguito si potrebbe ovviamente accodare anche l'Unione Europea, ha dichiarato Ursula von der Leyen, e cosa potrebbero fare? Vietare TikTok, quindi seguendo gli amici statunitensi. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Lì a giorni potrebbero vietare questo social, ricordiamo cinese, in quale caso se i cinesi non cederanno la piattaforma a un'impresa, a un business locale, quindi statunitense. Insomma, in altre parole, sappiamo che i cinesi non sono ovviamente d'accordo, quindi è una questione di pochi giorni, poche ore, TikTok sarà vietato negli Stati Uniti. E quindi molto probabilmente avrà questo stesso destino anche in Unione Europea. E qui mi ricollego al tema delle elezioni, l'abbiamo detto, Tajani ha firmato con i suoi amici statunitensi qualche settimana fa a margine del G7 quel famoso documento bilaterale proprio per contrastare la fatidica propaganda cinese, appunto, e russa. Vedremo cosa accadrà con gli altri social, cosa accadrà con Telegram. Quindi, insomma, periodo di censure, un'area veramente brutta, tiro un'area molto brutta, tentativi quindi anche in Europa palesi di censura e di chiusura.
Ma è una censura democratica, però.
Ah, no, hai ragione, mi dimentico.
Una censura, se è dell'Occidente, è democratica.
Hai ragione, mi dimentico sempre questo dettaglio fondamentale, si tratta di censura necessaria.
Censura democratica, che è un po' come dire vegetariano che mangia carne, insomma, no? Ecco, è un po' la stessa cosa, insomma.
Hai ragione, perdonami. Insomma, adesso diamo spazio alle domande dei nostri carissimi.
Eccoci qui, sì, arriviamo. Allora, iniziamo subito. Un nostro ascoltatore che si chiama Alfredo, dice, nel suo messaggio dice due cose. Perché la Russia continua a mantenere relazioni diplomatiche con l'Italia e altri paesi che mandano armi all'Ucraina, dimostrando chiaramente che sono in sintonia con il nemico della Russia. Quanti soldati russi sono morti per le armi europee?
Sì, questa è una bellissima domanda. Secondo me ha centrato il punto Alfredo. Il fatto è che, vedi Alfredo, per i russi, per il governo, è molto importante, come amo dire io, il pragmatismo. E il pragmatismo ci porta a capire che la cooperazione con i paesi, nonostante questo clima, anzi nonostante questa guerra in corso, dove anche l'Italia, di cui anche l'Italia fa parte, i ponti economici e commerciali sono sempre stati importanti. Paramonov, l'ambasciatore russo, l'ha detto anche una volta che è stato convocato alla Farnesina: la Russia dava un'importanza immensa al commercio con l'Italia, quindi sono legami che anche una guerra, e la Russia sa benissimo che l'Unione Europea è coinvolta, ma il vero contrasto è con gli Stati Uniti, non possono essere annientati. E inoltre la diplomazia non deve assolutamente essere distrutta, quindi non dobbiamo, e la Russia lo capisce, distruggere ogni tipo di legame, perché, come ricordo io, un giorno bisognerà ripartire. E effettivamente la Russia è rimasta molto delusa. Tra 5-10 anni guarderà ancora con gli stessi occhi l'Europa? Sicuramente no, ma non tutto è perduto, quindi l'ultima e l'unica speranza è la diplomazia. Ecco perché la Russia non caccia i diplomatici, non interrompe i rapporti appunto diplomatici. Quindi questo, Alfredo, però la tua domanda effettivamente era molto interessante.
Sì, tra l'altro, ecco, ritorno ancora un attimo sull'intervista che abbiamo fatto alla parlamentare russa. Anche questo, il cercare un confronto e in qualche modo, voglio dire, non tenere vivo, perché non c'è in questo momento, è tutto interrotto, però ripristinare un minimo, voglio dire, le relazioni diplomatiche, perché due parlamentari che si parlano tra loro sarebbe già una cosa interessante. Ribadisco quello che ho detto poco fa, vedremo se verrà raccolta da qualche partito e da qualche parlamentare, ovviamente, con l'assenso, immagino, inevitabile del partito, perché non credo che avranno così coraggio di esporsi a titolo personale. L'altra domanda di Alfredo dice: l'America ammonisce chi aiuta la Russia, perché la Russia non fa lo stesso con chi aiuta l'Ucraina?
Sì, è quello che dicevo prima. Questa guerra economica è puramente occidentale, lo vediamo da tutte le azioni che sta portando avanti, come il congelamento dei beni russi, il loro utilizzo addirittura per quanto riguarda gli Stati Uniti. L'Unione Europea, per fortuna, ha qualche timore nell'utilizzare quindi illegalmente i beni congelati russi. Stessa cosa, il pragmatismo di cui parlavo prima, allegare realmente i paesi, che è questo ponte, le fondamenta, le basi del ponte che lega la Russia a tutti i paesi europei, è proprio l'economia, un ponte che ha sempre retto anche nei tempi della guerra fredda. Anche lì non si era scesi a questi livelli che adesso appunto vorrebbe l'Occidente spinge. Sappiamo che tutte le guerre, il loro principale obiettivo è sempre economico, e la guerra in Ucraina non è un'eccezione. Quindi dietro questa guerra ci sono enormi interessi legati alle armi e interessi della alta grande finanza. Ad ogni modo, perché non punire? Perché non è tipico della Russia punire economicamente, come dire, i paesi che vanno ad appoggiare, per esempio in questo caso l'Ucraina, ripeto, perché non è una cosa che conviene all'economia mondiale. Anche qui i vertici russi l'hanno sempre sottolineato: punire le banche cinesi oggi significherebbe punire tutte le banche, tutta l'economia mondiale. Quindi si tratta di colpi, insomma, di un'arma a doppio taglio. Non ha alcun senso condurre oggi guerre economiche, perché si puniscono tutte le persone di tutti i paesi.
Sì, alla fine è così, questi sono i risultati alla fine. E un altro nostro ascoltatore ci chiede consigli se uno volesse trasferirsi in Russia.
Allora, questa era una delle domande più frequenti. Ho selezionato
Sì.
questa, ma in realtà erano proprio tante le persone che
Ne
chiedevano.
abbiamo sintetizzate per macro argomento, macro tema.
Esattamente, sì. Innanzitutto consigli è quello di studiare la lingua già in Italia, partendo insomma a avvantaggiarsi un attimo con la lingua, informarsi per bene tramite magari delle agenzie quali sono i passi da intraprendere una volta arrivati in Russia. Ma come consiglio sempre io, fate prima un viaggio da turisti. Potete rimanere più tempo, quindi insomma non un tempo limitato, ma diverse settimane nel paese per orientarvi un attimo, capire com'è il ritmo delle città, perché tra le altre domande c'erano anche che luoghi consigli, perché ovviamente la Russia è molto diversa al proprio interno. Io personalmente adoro Mosca, quindi grandi città, ma non è una cosa, come dire, molto diffusa. Di solito quando lavoravo da guida e portavo gli italiani in giro per Mosca, vedevo che tutti rimanevano colpiti, si innamoravano immediatamente di questa città, però poi aggiungevano: ma non riuscirei a viverci. Cioè, non ho incontrato mai un italiano che convintamente mi avesse detto sì, io mi trasferirei. Quindi, insomma, se
E
secondo
secondo te per quale? Perché mi hai creato proprio una curiosità.
me.
Piaciuta moltissimo, ma scusate, faringite in questi giorni. Perché spiegavano, immagino, no? Avrete interloquito,
Sì,
no?
spiegavano, ma io è una cosa che insomma comprendo anche io, conoscendo bene gli italiani e come sono fatti. Rimanevano innamorati per come funziona questa città, per la bellezza, per i servizi, per il benessere che c'è, per la ricchezza che vedevano, per l'organizzazione, per come tutto un organismo che nonostante sia enorme, ma funziona benissimo quello di Mosca, perché non viverci? Proprio per questi ritmi sfrenati, quindi milioni e milioni di abitanti, la metro è frequentata per esempio da 9 milioni di persone al giorno. Quindi ecco, io immagino per i ritmi, chi non è abituato a vivere in una grande città, non
Beh, ecco,
immagina.
saranno i ritmi, penso che sono tipici una costante delle grandi metropoli, no? Immagino,
Sì,
quindi.
però per la maggior parte degli italiani che ho conosciuto io, almeno personalmente, hanno questa paura, cioè questa idea di non riuscire a vivere con questi ritmi, quindi di stancarsi troppo. Infatti li vedevo veramente molto stanchi a fine vacanza, all'inizio belli e pimpanti, no? E una volta che avevo mostrato non tutta Mosca, solo una piccola parte, perché le distanze sono grandissime tra un luogo e l'altro, bello da visitare, a fine vacanza, dopo quei 5 giorni, erano distrutti. Quindi mi dispiaceva, ecco, anche per questi turisti italiani, contenti ma stanchissimi, quindi addirittura vivere in queste distanze, in questi ritmi, li spaventava, ecco.
Sì, probabilmente sono persone quelle che hanno manifestato questo problema che non vivono nelle città più grandi italiane, che in qualche modo sono paragonabili a Mosca, anche se Mosca è sicuramente più grande della più grande città italiana. E un'altra domanda di un nostro ascoltatore: se tu dovessi consigliare ad un italiano di trasferirsi in Russia, quale posto suggeriresti? Quali sarebbero secondo te le cose che apprezzerebbe di più? Beh, intanto iniziamo con la prima parte. Quale posto suggeriresti?
Come dicevo, è una cosa molto individuale. Io amo Mosca, quindi io, se una persona dipende dall'età, dagli interessi di questa persona, se vuole una vita attiva, culturalmente incredibile, con un'enorme offerta di teatri, cinema, attività culturali di tutti i tipi, mostre importanti, sicuramente Mosca. Poi un posto che offre tantissimo lavoro, anche con le lingue straniere, per esempio, o in diversi settori. Se però, come abbiamo detto prima, un grande centro, una grande città spaventa con i suoi ritmi e con le difficoltà di tutte le grandi città, quindi un ritmo frenetico, poca tranquillità, tanti rumori, magari anche inquinamento acustico, se vogliamo, allora consiglio dei centri più piccoli oppure delle città sempre abbastanza grandi, ma non come Mosca, per esempio Sochi, oppure anche climaticamente qualcosa di più vicino agli italiani, oppure Rostov, è una città Rostov, scritto Rostov, dove il clima anche questo è un po' più simile a quello italiano, dove ci sono, ecco, insomma, un pochino è come un luogo, una città russa che però non è molto diversa, non così diversa magari per un italiano, anche come dimensione, come ritmi, abitudini, quindi ecco, questo direi. E poi dipende da uno, da cosa cerca qualcuno, magari qualcuno, il sogno di qualcuno è visitare la Siberia, vivere nei boschi, andare a cacciare, io non posso sapere i gusti di tutte le persone, quindi ecco, prima bisogna capire cosa ci piace nella vita, quanto siamo attivi, cosa per noi è più importante, la tranquillità o il movimento? Da lì dipendono tante cose.
Ecco, questo potrebbe essere lo spunto per le prossime puntate, no? Per le prossime, le domande prossime e future dei nostri ascoltatori, domande un po' più di, cioè, che specifichino, a me piace di più un certo tipo di vita piuttosto che un altro, questi interessi, e magari quindi si può dare qualche consiglio un po' più specifico, no, Tatiana?
Sì, posso dire anche che se si sceglierà per esempio una destinazione, una città meno grande, insomma medio piccola addirittura, sarete veramente conosciuti da tutti, perché italiani, quindi questo dovete comunque prepararvi, gli italiani sono molto amati dai russi e quindi vi conosceranno tutti, vorranno conoscervi, parlare con voi, questo lo do per certo. Se Mosca
è una bella, bella notizia questa, una bella prospettiva. Attiva, direi, no?
Sì, quindi tutti vorranno salutarvi in italiano, dirvi buongiorno, farvi domande sull'Italia, quindi ecco, se si sceglie una cittadina più piccola c'è questo, fra virgolette, rischio, che poi comunque è piacevole come rischio, quello di essere conosciuti e comunque rappresentare un polo d'attrazione per gli abitanti che magari non hanno mai incontrato un italiano, ma amano l'Italia, e quindi ecco, un piccolo magnete potreste diventare.
Beh, guarda, io lo posso testimoniare non nel caso della Russia, nel senso che non ci sono mai stato effettivamente, però ho viaggiato parecchio in Estremo Oriente per lavoro e devo dire che quanto italiani si è sempre molto ben accolti e c'è molta curiosità, voglia di sapere, quindi questo lo confermo e tu me lo confermi anche per la Russia. Il nostro ascoltatore, che si chiama Leandro e ci segue dal Texas, domanda anche quali sarebbero secondo te le cose che un italiano apprezzerebbe di più e quali sono le cose che gli mancherebbero di più dell'Italia.
Sì, anche qui ho...
Beh, qui si potrebbe parlare tanto, quindi qui bisogna sintetizzare.
Senz'altro, beh, se si va a vivere nella città più bella del mondo, secondo me, che è Mosca, ma ripeto, i gusti sono gusti, mancherebbe il mare, secondo me, un italiano, o comunque quella possibilità di avere panorami molto diversi fra di loro in breve tempo, perché in Italia, ovunque ci troviamo, anche se non viviamo al mare, in un'ora, massimo 2 ore, 2 ore e mezza, mettiamo, però lo possiamo raggiungere e quindi passare un fine settimana o anche una sola giornata ammirando il mare. Ecco, quindi la differenza fondamentale fra le nostre città italiane e quelle russe sono, ripeto, le distanze. La Russia è il paese più esteso al mondo, vediamo, possono passare centinaia e centinaia di chilometri, il panorama si cambia, ma non così tanto come in Italia, quindi che cosa potrebbe mancare? Questa libertà di movimento, dell'alzarsi la mattina e decidere di andare al mare, appunto, cosa potrebbe mancare dell'Italia? Quella vita di cui parlavo prima, molto misurata, l'uscire di casa per prendere il caffè, salutare tutti quanti, tutti ti conoscono, ti fanno una domanda al bar, si socializza. Ecco, nelle città russe non è proprio così, c'è un altro tipo di socialità, non è così, come dire, immediata, così costante magari come in Italia. Sì, hai degli amici, una tua cerchia di conoscenti, ma non è così capillare, quindi non è che i baristi ti conoscono o parlano con te, questo è riferito più per Mosca, dove in ogni bar i baristi cambiano quasi settimanalmente. Quindi ecco, quello che dicevo prima, ritmi di vita totalmente diversi, quindi potrà mancare questo prendere il caffè tranquillamente, scambiare un paio di parole con le solite persone, questo potrebbe mancare dell'Italia. E la possibilità di avere in pochissimo tempo un cambio di panorama, per esempio, di situazione, di cittadina, in poco tempo. E qui in Russia invece no, ogni spostamento è considerato quasi come un viaggio, proprio un viaggio bello, pesante. Quindi se voglio andare in un'altra città, per esempio, se voglio andare nella natura, ecco perché i russi hanno la dacia, questa casa in campagna, per staccare la spina, quindi in breve tempo andare nella propria casa di legno col giardino e immergersi nella natura, riposare un attimo e staccare il cervello da questo ritmo di vita. parlavo. Invece in Italia questo è più facile per le distanze piccole. Cosa invece piacerà tanto? Di nuovo, come funzionano i servizi? Quindi tutti gli italiani, non importa di che città, anche di Milano o anche chi soprattutto vive a Roma, saranno stupiti dall'efficienza degli uffici e di come sia facile ottenere dei documenti, per esempio.
Questa è molto interessante perché è sempre stata associata nel passato, no? La Russia, quindi un paese statalista, eccetera, quindi inefficienza dei servizi. Quindi da questo punto di vista, dici Tatiana, chi non è mai stato in Russia potrebbe in questo caso ricevere delle piacevolissime sorprese.
Sì, non sorprese, ma quasi uno shock culturale da questo punto di vista. Sì. Lo notano tutti, chi arriva rimane veramente stupito di questo.
Certo, poi invitiamo i nostri ascoltatori a fare anche domande più specifiche, perché così diventa ancora più interessante e le risposte di Tatiana saranno ancora più interessanti. E con la prossima domanda ritorniamo a un tema che in qualche modo avevamo affrontato prima durante la rassegna stampa, nella prima parte del nostro appuntamento, Tatiana, ma ci ritorniamo volentieri. Ci chiede l'ascoltatore cosa pensa Putin e il popolo russo di noi italiani come popolo, e quindi intende popolo, non il governo in genere, e come vedono i popoli, le persone occidentali. Specifica l'ascoltatore, fra parentesi, il mio sentire è decisamente all'opposto del nostro governo vassallo degli Stati Uniti e dell'elite guerrafondaia. Ecco, questa la sua considerazione. Prego.
Sì, il popolo, come abbiamo sempre detto e specificato, distingue nettamente i governi occidentali e europei dal popolo, dalle persone che abitano l'Italia, la Francia e altri paesi europei. Non solo, devo dire, il popolo, anche Putin, visto che citava, se non sbaglio, l'ascoltatore, anche Putin stesso, anche Putin in più occasioni ha sottolineato l'importanza dei rapporti con l'Italia, qualcosa che oggi non sentiremmo mai, né da Meloni né da nessun altro politico europeo, o almeno insomma secondo me, sarebbe una vera eccezione oggi sentire una frase del tipo: i rapporti con la Russia per noi sono fondamentali, ecco, non credo che lo sentiremo. Invece Putin non ha alcun problema nel dire le cose come stanno, perché è così. Voglio trovare una persona che mi neghi l'importanza dei rapporti secolari fra Russia e Italia nel campo della cultura, della ricerca, ma di ogni campo, se vogliamo, commerciale, del made in Italy. Io voglio trovare proprio qualcuno che mi dica oggettivamente che sono stati rapporti non importanti. Me lo venga a dire, io potrò dimostrare con i fatti alla mano che non è così, e dati alla mano. Quindi sì, rispondo al nostro amico che i russi distinguono sempre, nettamente, tutt'oggi, anche oggi, nonostante questa guerra. Distinguono i popoli dai governi, ed effettivamente in televisione si sentono le espressioni di governi nemici o non amici, governi avversari.
Quindi si sente, certo.
Questo si sente, ma si tratta sempre di governi, non c'è assolutamente italianofobia, non ci sono assolutamente alcun tipo di fobie o discriminazioni nei confronti delle culture europee. Questo anche perché gli europei sono presenti in Russia, ci sono tante manifestazioni culturali, i russi adorano poter trovare stranieri con cui conversare, quindi i russi sono totalmente aperti, esterofili, lo sono sempre stati, soprattutto, ripeto, con l'Italia. Quindi non è cambiato nulla nei confronti delle persone europee, nulla.
Non è cambiato
No.
nulla, questo è molto consolante, però a livello politico c'è bisogno invece che cambi da parte dell'Occidente, e parliamo da parte dell'Italia nel caso nostro. E andiamo avanti, ho una domanda per Tatiana. Un mio conoscente mi ha girato il link a un articolo che parla della persecuzione dei testimoni di Geova che pare esserci in Russia. Mi piacerebbe avere un approfondimento dal punto di vista russo. Complimenti per questo appuntamento settimanale, grazie, e noi ringraziamo l'ascoltatore.
Sì, grazie mille per la domanda. Allora, nel 2017 è stato definito quello dei testimoni di Geova un movimento religioso estremista. Quindi questo che cosa significa? Che come movimento, quindi come è stato fatto anche tra l'altro per le associazioni, il movimento LGBT, anche questo diversi mesi fa però, non addirittura dal 2017, questo significa che individualmente le persone possono professare anche questo tipo di credo, che definiamolo così, ma che cosa non è permesso? La presenza da un punto di vista collettivo, appunto di associazione, di organizzazione, quindi il problema è la collettività, quindi effettivamente non è che ci sono delle persecuzioni, ma è un movimento definito proprio estremista, quindi bandito, però da un punto di vista di associazione, quindi di finanziamenti, io dico sempre questo, dobbiamo stare molto attenti anche ai finanziamenti delle diverse grandi associazioni, organizzazioni o movimenti. Questo, come anche quello LGBT, ora non voglio fare paralleli di contenuti perché effettivamente credo c'entri poco come tema LGBT, le testimoni di Geova, però è un problema per la Russia soprattutto da un punto di vista di finanziamenti, cioè da dove arrivano, da quali paesi, con quali obiettivi. Poi ovviamente sono scelte criticabili che si possono condannare oppure no, sta ad ognuno insomma trarre le proprie conclusioni. Ad ogni modo il fatto è questo, dal 2017 il movimento è ritenuto estremista, così anche come LGBT. Ripeto, non significa non poter avere rapporti sentimentali, non lo so, sessuali tra persone dello stesso sesso, quindi anche questo Putin lo ripete nella camera da letto, tutti sono liberi di fare ciò che vogliono. Poi quando si parla invece di propaganda o strutture, o finanziamenti o appunto propaganda che va anche in giro per le scuole, lì si sono fatte delle leggi apposite per impedire questo tipo di propaganda o pubblicità, definiamola così. Quindi ecco, bisogna distinguere un po' le cose, però effettivamente è un movimento bandito dal 2017.
Dal 2017. Un'altra domanda secca, si può aprire un conto in Russia?
Domanda molto buona, valida, interessante, sì, risposta secca sì, senza alcun problema, perché l'avevo anche chiesto io personalmente per miei amici italiani. Serve solo il passaporto e, non, e niente, quindi trovarsi ovviamente legalmente sul territorio russo anche durante un vostro viaggio turistico, quindi non per forza bisogna risiedere in Russia, si apre nel giro di pochissimo tempo senza alcun tipo di problema. Questo l'ho proprio chiesto e anche lì sono rimasta stupita perché in Italia aprire un conto in generale è complicato. Non parlo per chi ha due cittadinanze come me, lasciamo perdere questi tempi,
Ne
proprio
abbiamo,
tutti.
lasciamo perdere che ne abbiamo già parlato, tra l'altro.
Sì, lasciamo perdere. Sì, non mi ricordo se abbiamo detto di quella mia disavventura. Ad ogni modo vi dico io che per chi è nato nei paesi ex URSS in Italia subisce diverse discriminazioni nelle banche. Spesso non viene aperto il conto. Ecco, in Russia per un italiano non c'è alcun problema. Puoi aprire il tuo conto tranquillamente.
Perfetto. Un'altra domanda, come fa una popolazione così numerosa ad essere coesa e patriottica con 3 punti di domanda? È la cosa che ammiro di più del tuo bellissimo paese, sottinteso Tatiana. E senti, come domanda, non è forse da dire come fa una popolazione più che così numerosa, perché non è numerosissima, no? In senso assoluto, la popolazione russa, più che altro è essere coesa e patriottica, una popolazione che è spartita in un territorio così grande, direi dovrebbe essere soprattutto la domanda, no? Cosa dici? È il paese più grande del mondo, voglio dire, no? A livello di estensione, come dicevi prima.
Sì, beh, perché Paola, mi sembra si chiami così
Paola,
l'ascoltatrice,
sì.
perché il patriottismo è molto diverso tra Russia e Italia. Sappiamo che gli italiani sono molto attaccati, non si può dire che gli italiani non siano patrioti, sono attaccati alla propria terra ed è la città, il proprio paese o paesino o cittadina e da lì vediamo anche la rivalità che storicamente c'è stata fra diverse città nelle nostre bellissime regioni italiane, quindi un esempio su tutte Firenze, Siena oppure in altre regioni, insomma, sappiamo la rivalità essere più belle, quindi più abbellite, ed è anche uno dei segreti perché l'Italia è così diversa al suo interno e così bella e così amata da tutto il mondo, compresa dai russi. Il patriottismo russo è totalmente diverso. La patria, la madrepatria è la Russia come nazione, non sono attaccati alla propria città, si spostano facilmente i russi, tutti prediligono Mosca, ecco perché viene definita anche elastica, perché ogni anno cresce a dismisura, è impressionante. Quasi come uno stato, Mosca, da quanto è grande e in continua crescita. Perché sono così patriottici? Sono degli elementi che uniscono tanto i russi. Nonostante sia il paese più esteso, come diceva Carlo prima, c'è un'unica lingua, non sono presenti dialetti, per esempio. Quindi, tra gli elementi che uniscono tantissimo le persone è la lingua russa, bellissima lingua che consiglio a tutti di studiare, nonostante sia difficile, ma è molto bella. Quindi questo è il tratto d'unione principale. La fede, soprattutto negli ultimi anni, sappiamo, ha avuto tante anche lì disavventure, problemi. La fede, sappiamo, adesso non ripeto storicamente tutte le disavventure che ha avuto la Chiesa e chi crede, i credenti. Poi la Chiesa è tornata però proprio al centro di, come dire, sia della politica, del governo, ma anche nella popolazione, molto sentita questa importanza della religione per il popolo. Quindi lingua, religione, un altro elemento veramente di coesione, importante per tutti i russi, e poi perché c'è questa appartenenza, lo vediamo da tutte le canzoni, è una questione proprio puramente di mentalità e di cultura anche, tantissime canzoni dedicate alla terra russa, intesa, ripeto, come nazione ogni volta, mai come città. Quindi ecco, tutte le canzoni popolari dicono questo, che un russo si sente come una piccola erba, per esempio un piccolo fascio d'erba in questo campo infinito che è la Russia. Quindi sentirsi piccoli e appartenere a una terra enorme che sono pronti a difendere, insomma, sempre e comunque, con un patriottismo diverso. Ecco, che dall'esterno sembra appunto qualcosa di incredibile, a volte esagerato anche, però lì appunto si sfiora nel nazionalismo, che è un po' un'altra cosa, molto diversa dal patriottismo, che io ritengo essere un sentimento genuino, spesso invece molto criticato in Italia, e mi dispiace, perché io non lo vedo negativo come sentimento.
Certo, è proprio una psicologia di popolo molto diversa rispetto alla nostra, e magari con domande ancora più specifiche Tatiana potrà fornire risposte ancora più specifiche. C'è un'ultima domanda per questo nostro appuntamento, qui andiamo proprio su te, come te Tatiana. Vorrei conoscere un po' Tatiana Santi, età, dove è nata e cresciuta, istruzione, famiglia, mamma russa, punto di domanda, marito, figli, puntini, trasferimenti di abitazione, hobby, mamma mia, qui proprio, ovviamente senza invadere troppo, dice in lettere maiuscole. Mi piace molto la sua professionalità, complimenti.
Sì, allora, grazie per la domanda, sarò breve, dico subito che non risponderò a tutto, ma le parti
ecco, infatti, insomma, dico proprio.
Sì, se no non ci basterà una puntata intera. Okay. Sono laureata in lingue, traduzione e interpretariato, ma non italiano, russo, francese e spagnolo. Laureata a Mosca, ho la mamma russa, papà italiano, ecco perché sono dalla nascita italiana e russa. Cresciuta e vissuta in entrambi i paesi, ecco, da lì si capiscono molte cose perché sono così attaccata a entrambi i paesi, quindi studiato e vissuto in entrambi, ho perso il conto, c'è una parità fra gli anni passati in un luogo e nell'altro. Ad ogni modo, quando vivevo in uno dei due paesi, in vacanza e in ferie andavo sempre nel mio secondo paese. Questo è un po' il lato negativo di tutti i bilingue: quando c'è una vacanza vai nell'altro tuo paese, mai a visitare altri posti, perché ovviamente devi coltivare le amicizie, vedere i parenti, quindi diciamo che ci sono vantaggi e svantaggi nell'appartenere a due paesi, possiamo dire così. Le mie passioni, i miei hobby senz'altro sono il giornalismo, perché da quando ci sono capitata tanti anni fa non ci sono più uscita, mi ha totalmente risucchiato, è una delle cose che mi ha conquistato di più, e quindi è una vera sfida per me cercare di essere sempre più oggettiva possibile, perché comunque le emozioni, i sentimenti non sempre ci permettono, no, di essere totalmente lucidi. Per me la mia grande sfida è essere oggettiva e aperta agli altri, per me è molto importante ascoltare gli altri, perché le storie degli altri, voglio sempre dare più spazio alle persone che mi seguono, per esempio, sul mio canale, per me questo è importante, perché ogni storia, secondo me, ha diritto di essere ascoltata, ogni storia è interessante, ogni punto di vista è utile sicuramente, anche il contrario, anche le critiche che arrivano sono sempre in parte utili, quindi per me è importante questo, il giornalismo, le persone, il punto di vista degli altri, il poter dare anche voce a chi non riesce a trovarla o a chi non trova spazio per esprimersi, direi questo. E poi la musica, la cultura, il teatro. Ho fatto danza classica per 12 anni, mi ha segnato tanto la danza classica, diciamo, formazione, come struttura, come mente e tante tante cose, ecco, è importante. Oggi sono così in parte grazie e per colpa della danza classica.
Beh, grazie più che per colpa, direi, no? alla fine possiamo...
Dipende dai punti di vista. Comunque, ecco, voglio ringraziare per le domande, non sono tutte, e continueremo ovviamente nelle altre puntate,
certo.
Risponderemo a tutto, non ci tiriamo indietro.
Assolutamente, assolutamente. Con questa risposta chiudiamo l'appuntamento di oggi e invitiamo ancora sempre a porre domande più specifiche e risponderemo a tutte con Tatiana. Io ringrazio molto Tatiana per questa ennesima rassegna stampa, per le notizie e per tutte le risposte che ci ha permesso di conoscere un po' di più la Russia, e ancora di più la conosceremo nei prossimi appuntamenti. Ricordo il canale YouTube di Tatiana Santi, il canale omonimo, e il canale Telegram Un ponte tra Italia e Russia.
Sì, grazie mille, aspettiamo domande, anche critiche, mi raccomando, ce ne
anche
sono
critiche, certo, assolutamente.
Risponderemo a tutto, anzi, più sono diverse meglio è. Grazie, grazie a tutti.
Grazie, grazie ancora Tatiana, e grazie a tutti voi amici ascoltatori, appuntamento alla settimana prossima.